Buonasera carissimi amici ascoltatori, eccomi qua il vostro Enzo che vi saluta, che è pronto ad aprire ancora una volta il libro più letto, vale a dire la parola di Dio. Ieri abbiamo iniziato il capitolo 23 dei Proverbi, libro nel quale vediamo un ipotetico giovane che frequenta la scuola della saggezza. Anche per te e me è valido ciò che è scritto al versetto 12 di Proverbi, capitolo 23. Applica il tuo cuore all'istruzione e gli orecchi alle parole della scienza. Queste parole siano per te uno stimolo a ricercare la verità, affinché tu possa avere la certezza di ciò che il Signore ha fatto per te. Poi il discorso prosegue. Leggiamo dal versetto 13 al 16, sempre in Proverbi capitolo 23. Non risparmiare la correzione al bambino, se lo batti con la verga non ne morrà. Lo batterai con la verga, ma lo salverai dal soggiorno dei morti. Figlio mio, se il tuo cuore è saggio, anche il mio cuore si rallegrerà, il mio cuore esulterà quando le tue labbra diranno cose rette. Abbiamo visto questo passaggio anche in precedenza. Ricorda che l'apostolo Paolo aggiunge a questo che i genitori non devono correggere i figli sotto l'impulso dell'ira. La correzione deve essere fatta per disciplinare, non per punire. Se la disciplina non aiuta a sviluppare il carattere del bambino, non è buona. Non dovremmo dire ai nostri figli che li stiamo punendo, sarebbe meglio dire che li stiamo disciplinando. Paolo dice ai padri di non provocare a ira i loro figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Questo è importante. Il cuore di un genitore esulta se ha un figlio saggio, che parla in modo assennato e retto. La serie dei versetti successivi sono sempre legati all'argomento della responsabilità dei genitori a riguardo dei loro figli, ed è meraviglioso come lo scrittore abbia a cuore il bene di questo giovane. Leggiamo dal versetto 17 al 22. Il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, ma perseveri sempre nel timore del Signore. Poiché c'è un avvenire, la tua speranza non sarà delusa. Ascolta, figlio mio, sii saggio e dirigi il tuo cuore per la retta via. Non essere di quelli che sono bevitori di vino, che sono ghiotti mangiatori di carne, perché l'ubriacone e il goloso impoveriranno e i dormiglioni andranno vestiti di cenci. Dar retta a tuo padre che ti ha generato e non disprezzare tua madre quando sarà vecchia. Sii molto cauto nello sceglierti le compagnie, giovanotto. Gli uccelli dello stesso piumaggio si radunano insieme. Le cattive compagnie producono cattivi costumi e questo è un avvertimento speciale per i giovani. Il giovane è quasi pronto per laurearsi alla scuola della sapienza. I suoi genitori probabilmente stanno invecchiando. Suo padre può essere retrogrado, forse un po' sclerotico, ma una persona anziana ha molto più buon senso di quanto ne abbia un giovane. Avresti un esempio di questo se solo tu potessi parlare con Absalom, il figlio del re Davide. Ti direbbe che suo padre aveva più buon senso di lui. Egli aveva pensato di poter riuscire vittorioso nella sua rivolta contro il proprio padre, ma il vecchio Davide era un veterano. Quando il giovane, lasciandosi influenzare da altri giovani come lui, si presentò sul campo di battaglia, commise un errore. Non avrebbe mai dovuto lasciare Gerusalemme perché Davide conosceva la via per aggirare il campo di battaglia e ciò fu fatale a questo ragazzo. Proseguiamo leggendo un'altra sezione di consigli per questo giovane, dal versetto 23 al 25 di Proverbi, capitolo 23. Acquista verità e non la vendere, acquista saggezza, istruzione e intelligenza. Il padre del giusto esulta grandemente, chi ha generato un saggio ne avrà gioia. Possano tuo padre e tua madre rallegrarsi e possa gioire chi ti ha partorito. Datti da fare per avere la verità, saggezza, istruzione, intelligenza. Tu ed io non abbiamo bisogno di acquistare la verità con del denaro. È a nostra disposizione, senza denaro, senza prezzo. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Così dice Isaia da parte di Dio, al capitolo 55, versetto 1 del suo libro. Cristo è tutto questo per un credente in Dio. Egli è verità, saggezza, comprensione. Il brillante giovane fariseo Saulo, che divenne l'apostolo Paolo, ci dice a questo proposito, ed è grazie a lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Questi passi parlano della gioia che sperimenta un padre quando un figlio, che si comporta saggiamente, tiene in considerazione le sue parole, ed è ciò che Dio prova quando una sua creatura affida nelle sue mani la sua vita. Il brano che leggeremo subito dopo inizia dicendo «Figlio mio, dammi il tuo cuore». Prendendo l'invito in senso spirituale, Dio non dice queste parole all'uomo non salvato, ma parla a suo figlio, parla a una persona a cui ha dato un nuovo cuore, una nuova natura, che è nata di nuovo. Ora egli, il Signore, dice a questa persona: «Voglio che tu venga a me e voglio che ti abbandoni a me. Se mi ami, osserverai i miei comandamenti». I versetti dal 26 al 28 di Proverbi capitolo 23 ritornano a considerare il pericolo che si incontra stando con chi frequenta luoghi e persone che definiremmo sbagliate, che non seguono le vie del Signore. «Figlio mio, dammi il tuo cuore, e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie, perché la prostituta è una fossa profonda e la straniera un pozzo stretto. Anch'essa sta in agguato come un ladro e accresce fra gli uomini il numero dei traditori». Nei versetti che abbiamo letto è detto di nuovo come il termine straniera e prostituta fossero intercambiabili, sinonimi. Le donne di Israele che si prostituivano erano messe a morte, così erano principalmente le straniere a praticare questa attività. Il brano prosegue. Leggiamo dal versetto 29 al 35. «Per chi sono gli ahi? E per chi gli ahimè? Per chi le liti? Per chi i lamenti? Per chi le ferite senza ragione? Per chi gli occhi rossi? Per chi si indugia a lungo presso il vino? Per quei che vanno a gustare il vino tagliato? Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nel bicchiere e va giù così facilmente. Alla fine esso morde come un serpente, punge come una vipera. I tuoi occhi vedranno cose strane, il tuo cuore farà dei discorsi pazzi. Sarai come chi si coricasse in mezzo al mare, come chi si coricasse in cima a un albero di nave. Dirai: m'hanno picchiato e non mi hanno fatto male, mi hanno percosso e non me ne sono accorto. Quando mi sveglierò, tornerò a cercarne ancora». Qui c'è di nuovo l'avvertimento contro il pericolo dell'ubriachezza. Abbiamo sentito molti avvertimenti riguardo al pericolo dell'alcol e delle donne, e la descrizione che troviamo qui è molto reale. Litigi, ferite, sensi di colpa, allucinazioni, discorsi senza senso, mancanza di autocontrollo e alla fine tornerò a cercarne ancora. Un ragazzo che è tornato dal servizio militare ha raccontato che in occasione di una vaccinazione collettiva un commilitone apparve a dorso nudo con questo impressionante tatuaggio: «Né Dio né padrone». Peccato che tutti loro sapessero fino a che punto l'alcol e l'immoralità sessuale dominavano su lui. Purtroppo questo è l'errore che commettono molte persone, cioè di credere che possono liberamente disporre di se stesse senza subire influenze di nessun genere. Ubbidire a una nostra cattiva tendenza, cedere a una tentazione tutte le volte che se ne presenta l'occasione, è esserne schiavi. Amica, amico, Dio vuole strapparti da questo stato e condurti alla conversione che ti farà passare da queste tenebre morali alla luce della sua presenza. Ma ascolta, tu potrai liberarti da questa situazione solo se lo desideri, solo se acconsenti di essere liberato. Infatti, non esiste terreno neutro tra la luce e le tenebre, tra il regno di Dio e la sfera in cui Satana domina. L'uomo è simile a una nave che non può assolutamente navigare se non è guidata. Se Dio non ne è il capitano, indovinerai certamente chi sarà colui che si precipiterà a prendere il timone: Satana stesso. Non dubitarne. L'uomo, chiunque sia, ha delle passioni malvagie che sono più o meno visibili, ma gli manca qualsiasi forza per liberarsene. Se tu che mi ascolti ti trovi in queste condizioni, perché non ricerchi la piena liberazione, la vera libertà che consiste nello scegliere Gesù Cristo come Dio e come padrone? Sappi che se lo farai, non troverai un dittatore, ma un padre pieno d'amore, di compassione, che non ti abbandonerà mai. Se vuoi un aiuto o qualcosa non ti è chiara, non restare in dubbio. Telefona subito al numero che ti verrà dato al termine della trasmissione. Troverai persone disposte ad aiutarti, oppure scrivi, ti risponderemo senz'altro. Questo che considereremo, amici, è l'ultimo capitolo dei Proverbi scritti e messi in ordine da Salomone. Dopodiché si passa ai Proverbi di Salomone messi in ordine dagli uomini di Ezechia. Evidentemente Salomone ha scritto una grande quantità di proverbi, ma noi abbiamo solo una piccola parte. Queste meravigliose verità possono afferrare e dirigere la nostra vita. Leggiamo quindi i primi due versetti da Proverbi, capitolo 24. «Non portare invidia ai malvagi, non desiderare di stare con loro, perché il loro cuore medita rapine, le loro labbra emettono malvagità. Questo ci è stato detto anche in precedenza, e qui vengono ripetute le cose importanti. Per esempio, si parla molto dell'uso della lingua, dell'orgoglio, dell'essere stolti. Sono cose che sono costantemente enfatizzate perché sono attuali nella vita di ogni individuo. Troviamo queste persone non solo lungo i marciapiedi delle grandi metropoli, ma nella tua, nella mia città. Questo è il motivo per cui ho detto che troverai un proverbio adatto a ogni persona che conosci. E insieme ne abbiamo già scoperti parecchi che si adattano a diversi personaggi della Bibbia. Per esempio il Salmo 73, un salmo di Asaf, tratta lo stesso argomento di questo versetto dei proverbi. Asaf scrive: «Poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra». Asaf, insomma, era turbato per questo, e credo che anche tu lo saresti stato. Ricordo un ragazzo che non riusciva a capire perché dovesse essere povero e abbandonare la scuola a 14 anni. Guardava attorno a sé e vedeva altri ragazzi che avrebbero avuto tutte le possibilità di frequentare la scuola e l'abbandonavano perché la odiavano. Era davvero un problema per lui, perché aveva un grande desiderio di istruirsi. Ora Salomone affronta questo argomento. Non portare invidia ai malvagi, non desiderare di stare con loro. Asaf dice che non capiva come mai gli empi prosperassero, ma poi aggiunge una cosa. Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Così è scritto nel Salmo 73, al versetto 17. Sì, amica, amico, un giorno Dio si occuperà di costoro. Se guardiamo nel mondo, vediamo tante ingiustizie e c'è davvero poco che tu ed io possiamo fare a questo riguardo. Siamo parte di una generazione che ha protestato, protesta contro tutto. Si è cercato di uniformare tante cose nel mondo e io non credo che le proteste abbiano risolto qualcosa, perché il problema è nel cuore dell'uomo. È il cuore dell'uomo che deve essere cambiato. Dio è colui che un giorno appianerà queste cose. Tu ed io abbiamo bisogno di riconoscere il nostro posto nella vita. Saremo persone più felici se ci renderemo conto che Dio ha posto ognuno di noi in un luogo particolare per adempiere a uno scopo qui, sulla terra. Io guardo i malvagi che prosperano e non capisco. Ho detto molte volte a Dio, non capisco. Non avere paura, amica, amico. Non aver paura di dirlo anche tu a Dio che non capisci, come fece Asaf. La cosa importante è che tu vada davanti a Dio con fiducia ed Egli sistemerà le cose, e in particolare la tua relazione con Lui sarà sistemata. Abbiamo bisogno di imparare a guardare le cose dal punto di vista di Dio. La Bibbia è piena di esempi di uomini malvagi che hanno fatto una brutta fine. Comincia con Caino, nel libro della Genesi. Perfino un uomo come Lot, anche se definito un uomo giusto, scelse di vivere in una città come Sodoma. E là prosperò, ma venne un giorno in cui desiderò di non avere fatto quella scelta. Fu un errore che ebbe tristi conseguenze per lui e per la sua famiglia. Così, se leggerai la parola di Dio, troverai diversi esempi di persone che hanno prosperato per un tempo, ma poi il giudizio è arrivato, è venuto. Proseguiamo ora nella lettura di altri due versetti, il 3 e il 4, da Proverbi, capitolo 24. La casa si costruisce con la saggezza e si rende stabile con la prudenza. Mediante la scienza se ne riempiono le stanze di ogni specie di beni preziosi e gradevoli. Questa è una meravigliosa illustrazione di quello che dobbiamo fare nella nostra vita. Un uomo costruisce una casa e la arreda, la abbellisce con quadri e tappezzerie, con meravigliosi oggetti personali, cose di valore. È un piacere, non è vero, amici, vedere una casa come questa arredata con gusto. Ma c'è un'altra casa che tu ed io dovremmo costruire qua giù, una casa di saggezza, di conoscenza. Dovremmo cominciare a riempire la nostra mente e il nostro cuore di ogni sorta di arredi meravigliosi, vasi, quadri, cose belle. Questo è l'ammonimento che l'apostolo Paolo fece a Timoteo, capitolo 2, versetto 15, della sua seconda lettera. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Tu ed io dovremmo riempire quindi il nostro cuore e la nostra vita con la parola di Dio. Amici, mettiamoci d'impegno, lavoriamo per costruire questa casa meravigliosa e non accontentiamoci di un tugurio. Ci è stato raccontato da alcune persone che hanno visitato dei campi profughi che alcune delle loro case sono ciò che noi chiameremmo capanne, fatte di vecchie assi. Molte erano cadenti e in rovina. All'interno non c'era un posto per sedersi, neppure una sedia. C'era una coperta o una pelle di pecora in un angolo dove la famiglia dormiva. Non c'erano letti e si cucinava all'aperto. Penso, amica, amico, che questa descrizione sia considerata tragica anche da te. E francamente sto male soltanto a pensare alla povertà di queste persone. Ma qui, in Europa, conosco molti cristiani che avrebbero dovuto passare la vita a costruirsi una bella casa. È sottinteso che mi riferisco a una casa spirituale e a riempirla di ogni specie di meravigliosi tesori della parola di Dio. Invece hanno soltanto un piccolo tugurio. E quando ci si guarda dentro, che delusione, che ignoranza, non c'è niente. È assolutamente vuota e senza nessun amore per Dio. Che povere piccole case vuote hanno. La casa si costruisce con la saggezza e si rende stabile con la prudenza. Mediante la scienza e se ne riempiono le stanze di ogni specie di beni preziosi e gradevoli. E ribadendo questo concetto, voglio terminare proprio qua. Io ti ringrazio per l'attenzione e ti saluto. Ti rinnovo l'appuntamento ovviamente per domani sera, quando avremo la possibilità ancora una volta di riaprire il libro dei Proverbi per continuare a scoprire delle verità, dei concetti essenziali per la nostra vita. A domani allora. Ciao.